La Gran Bretagna era la potenza che aveva creato il più grande impero esistente, di gran lunga più grande dell'impero romano di secoli addietro. Era un impero della notevolissima estensione. E subito dopo la Seconda Guerra Mondiale fu abbastanza facile per la Gran Bretagna mantenere inalterati i rapporti con le colonie in un contesto politico e anche giuridico diverso. Il Commonwealth, che significa bene comune, in realtà viene utilizzato già durante la rivoluzione di Oliver Cromwell, quando ci fu il primo regicidio nella storia, con la decapitazione di Carlo I. Già allora si utilizzò questo termine, ma per venire in un'epoca più recente, fu alla fine dell'Ottocento che si cominciò in realtà a ripensare il rapporto con le ex colonie, pensando che fosse il caso di arrivare a instaurare rapporti di sostanziale pariteticità fra l'Inghilterra e le sue colonie. A questo si arrivò prevalentemente e sostanzialmente dopo la Prima Guerra Mondiale, in particolare dal 1926, quando i Dominions, così erano chiamate le colonie, vennero considerate parte di una comunità autonoma che rientrava all'interno dell'ambito dell'impero britannico. Però avevano questi paesi uno status uguale, non c'era un rapporto di subordinazione, ma avevano nella corona il loro riferimento comune, era il punto di riferimento irrinunciabile sia per i paesi del Commonwealth sia naturalmente per la Gran Bretagna. Nel 1931, con gli statuti di Westminster, praticamente nasce ufficialmente il Commonwealth nel 1931. Quindi siamo molto prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale e del processo di decolonizzazione che si mise in moto allora. Dopo la guerra, certamente ci fu un fatto molto importante nella storia inglese, che è la nascita della nazione indiana con l'indipendenza ottenuta dalla Gran Bretagna. Ma anche altri paesi ottennero l'indipendenza e trasformarono dunque il rapporto con la Gran Bretagna, alla quale rimanevano legati, ma con la libertà di poter scindere il rapporto e andarsene sostanzialmente quando lo ritenevano opportuno. Il rapporto resta in piedi sotto forma di una mutua assistenza, una reciproca assistenza, anche se la Gran Bretagna è colei che tira le file e ne trae i maggior benefici. In che forma? Sotto forma di tariffe preferenziali nei rapporti commerciali. Cosa che fa dell'Inghilterra la più grande potenza marittima al mondo. Nel 1931 questo dato viene recepito, come vi ho detto poco fa, e fino alla guerra rimane immutato. Sapete che sono proprio le conseguenze della guerra ad indebolire fortemente la Gran Bretagna e a farle perdere lo status di prima potenza mondiale, rimpiazzata dagli Stati Uniti d'America. Questo rapporto preferenziale comunque rimase in piedi almeno fino al 73, quando la Gran Bretagna fu ammessa, riuscì ad entrare nella comunità economica europea. Dopo sapete benissimo che successivamente ai rapporti difficili con l'Unione Europea rispolverava costantemente le ambizioni, come dire, di guida di paese leader all'interno di questo consesso di 53 nazioni, se non sbaglio, visto che i rapporti con l'Europa erano sempre molto difficili e anche pericolosi in talune circostanze, per l'economia britannica naturalmente, non per nessun altro. E diversamente quello della Francia invece è un processo di decolonizzazione molto molto più sofferto. E vi dicevo nel corso della scorsa lezione, è strettamente legato all'idea di nazione che ha la Francia, un'idea volontaristica che lega il popolo alla nazione madre. Cioè, nel momento in cui la Francia diventa una grande potenza coloniale e assoggetta altri popoli, li include all'interno della sua compagine statale, li considera cittadini francesi, di serie B certamente, ma cittadini francesi. E dunque l'eventualità di una loro separazione, no? Paesi che si rendono indipendenti, non sarebbe stata vissuta come appunto la separazione di un paese altro, che cercava la propria via, la propria strada, inseguendo un'indipendenza che nel rapporto di subordinazione con la potenza coloniale non aveva. Per No, viene vissuta come una rottura dell'unità nazionale, viene vissuta come un trauma, un'ipotesi a cui non vuole neanche pensare, e ebbe molta difficoltà a dar corso ad un processo di decolonizzazione pacifico come quello dell'altro paese. E in effetti in Algeria sapete benissimo che la guerra sostanzialmente determinò le sorti della indipendenza algerina, così come nel sud-est asiatico, dove i bambini erano stati educati all'insegna del sentimento nazionale francese, si sentivano francesi, venivano educati a un rispetto e un sentimento nazionale che li faceva avvertire come francesi. Ed è questo che dicevo nella scorsa lezione, quando vi ho detto che Inghilterra e Francia lasciano un forte segno, l'impronta delle loro culture nei paesi occidentali, perché all'interno di questi paesi, scusate, delle colonie, intendo dire colonia, perché all'interno di questi paesi il dominio occidentale si era tradotto in un incontro, spesso scontro, ma anche un incontro fra culture diverse che nelle reciproche commistioni e influenze davano vita a qualcosa di diverso. Quel qualcosa di diverso, importante da segnalare, è stata la crescita all'interno delle classi dirigenti locali di sentimenti propri, sentimenti, culture, valori propri dell'Occidente. Cioè, quello che è successo in questi paesi è che ci si è liberati dell'Occidente ricorrendo a parole d'ordine, a valori, a culture tipiche dell'Occidente, quale appunto l'indipendenza nazionale, la democrazia, l'idea di libertà legata al liberalismo e così via. Anche se queste parole d'ordine furono necessarie, indispensabili per dotarsi di quel bagaglio culturale, politico e fin anche militare per liberarsi dal giogo coloniale, però la democrazia parlamentare non attecchisce. E il motivo per cui non attecchì poi una democrazia intesa in senso proprio, cioè una democrazia di stampo occidentale, è perché mancava la classe che normalmente lega il suo destino e il suo essere classe all'esistenza di un sentimento, di un ideale democratico che appunto in questi paesi non c'era. Mancava una borghesia matura e uno sviluppo economico parallelo in grado di formare la coscienza nazionale necessaria a questa borghesia, che avrebbe assunto su di sé il compito di portare a compimento un processo di indipendenza. La modernizzazione che si avvia in questi paesi risente molto delle influenze occidentali, ma è vero anche che all'interno di questi paesi hanno fortuna ideologie autoctone, tradizionaliste, come ad esempio nell'area araba che stiamo trattando, l'integralismo islamico. È in questi paesi dove si afferma l'esigenza di modernizzare senza occidentalizzare. Certo è che alcuni valori tipici dell'Occidente, gioco forza, rientrano nell'azione di questi movimenti politici e non ne snatura però l'ideale antioccidentale o il valore antioccidentale, specie quando è espresso e manifestato da paesi islamici che lo declinano secondo i dogmi, i dettami della loro religione. Già durante il periodo dell'impero ottomano un certo movimento nazionale arabo si era creato, e successivamente si era rivolto contro chi? Contro coloro i quali erano identificati con gli oppressori, contro gli occidentali, nei confronti dei quali si aveva e si ha una profonda avversione che è, diciamo, ad ampio spettro, non soltanto limitata agli usi, ai costumi, alla religione, ma è un po' omnicomprensiva. E il sentimento antioccidentale, che è strettamente collegato al movimento nazionale arabo, non è di segno unico, unitario. Presenta sostanzialmente due aspetti principali e si traduce in due componenti principali. Una è quella tradizionalista, che invoca l'applicazione coerente del Corano e fa del Corano la legge di riferimento, ed è anche quella corrente molto molto più impermeabile alle istanze modernizzatrici che non si vogliono accettare in quanto appunto frutto della cultura occidentale, nei confronti dei quali si prendono le distanze il più possibile, perché nulla si accetta di quella cultura, di quell'orizzonte, di quei valori. La seconda componente è invece quella più, diciamo, laica nazionalista, è quella che accetta alcuni valori che arrivano dall'Occidente, ripeto, in una ottica nazionale, ossia quella di modernizzare senza occidentalizzare, utilizzando però valori, cultura e anche strumenti occidentali. È un po' ciò che ritroviamo nel movimento fondamentalismo islamico che abbiamo scoperto a partire dalla fine degli anni 90. E comunque, per tornare al periodo che stiamo trattando, con la Seconda Guerra Mondiale si mette in moto quel processo, dopo la Seconda Guerra. E sono proprio le conseguenze del conflitto che accelerano l'indipendenza in tutta quell'area. Nel 1946 abbiamo la Transgiordania che diventa indipendente e poi uno stato tristemente noto, nel senso che è nelle cronache di tutti i giorni. La Siria, Siria e Libano raggiungono nel 1946 la loro indipendenza. Poi ci sono anche lo Yemen, anch'esso flagellato da una guerra fra lo Yemen del sud e quello del nord, con contributo non irrilevante dell'Arabia Saudita. Lo Yemen, dicevo, l'Arabia Saudita, l'Egitto, indipendenti nel 1945, i quali formano la Lega degli Stati Arabi. Cosa ravvisiamo noi dentro questa Lega? C'è, secondo voi, un'istanza nazionale, intesa nel senso di nazione araba, quale era stata prospettata dagli inglesi? Questa è una tendenza permanente, quella della formazione della grande nazione araba, che tristemente famosa diventerà recentemente agli occhi non di uno studioso, ma di un semplice osservatore, che semplicemente ascolta il telegiornale o legge i titoli dei giornali. E ricorderà bene di aver visto questi termini comparire strettamente collegati con le azioni di Al Qaeda e dei fondamentalisti islamici. La Palestina è il nodo del contendere. Da quando gli inglesi vengono messi nelle condizioni di andarsene, se ne vanno perché non hanno più la forza né politica né militare né economica per portare a compimento il processo che avevano loro stessi favorito. La Palestina era contesa fra gli arabi e gli ebrei, che erano arrivati in massa dopo la Seconda Guerra Mondiale e durante la Seconda Guerra Mondiale, prima che si chiudessero le frontiere. I più avveduti, anche i più informati, non voglio usare il termine più furbi, avevano compreso qual era l'evoluzione della situazione e, senza aspettare le leggi di Norimberga, riuscirono a fare fagotto prima e mettersi in salvo. Si misero in salvo esattamente arrivando in Israele. Beh, anche dopo le leggi di Norimberga ci furono dei flussi non irrilevanti. Prendete per esempio il caso di Trieste, delle navi che partivano da Trieste, organizzazione clandestina segreta che organizza gli espatri, ma la nave poi partiva dal porto di Trieste e arrivava direttamente in Israele. Questo fa sì che durante la Seconda Guerra Mondiale arrivano circa a 550.000 gli ebrei che si installano permanentemente in Palestina, a fronte di 1.250.000 arabi. Questo naturalmente crea dei grossissimi problemi di equilibrio all'interno di quel territorio, che viene reclamato come proprio da tutte e due le fazioni, con una presenza importantissima che va a sostituire una presenza altrettanto importante fino ad allora, che non riusciva più a esercitare alcun ruolo. Sono gli inglesi che vengono cacciati e se ne vanno. Subentrano gli Stati Uniti d'America come grande potenza filosionista, che è la grande protagonista delle vicende politiche e militari di quell'area, a fronte di una, diciamo, insipienza, di una debolezza della Gran Bretagna, che non si assume appieno le responsabilità delle scelte che essa aveva adottato. Quando aveva parlato di due stati, due popoli, due nazioni, in realtà sapeva benissimo che gli arabi avevano diritto di stare su quelle terre perché da millenni era lì che abitavano, era lì che avevano la loro patria. Si aggiunga a questo che la sfera britannica nei paesi arabi era ancora rilevante come importanza, sia per numero di abitanti che per estensione territoriale. E la Gran Bretagna era preoccupata, non voleva inimicarsi gli stati arabi che facevano parte ancora della sfera britannica. Quindi, la lotta armata delle organizzazioni militari ebraiche colpisce gli inglesi i quali oscillano fra la necessità di dar corso alla loro proposta e nello stesso tempo non inimicarsi troppo gli arabi. Il terrorismo contro gli inglesi è anche un po' lo stigma della nascita dello Stato di Israele, una sorta di nemesi poi della storia. Uno Stato che nasce anche grazie all'utilizzo della leva terroristica si ritrova poi a dover arginare le pretese di sovranità su un certo territorio dei palestinesi che ricorrono a loro volta alla leva del terrorismo. E quindi, rilevata l'impossibilità di uno Stato binazionale, nel 1947 la Gran Bretagna annuncia il ritiro dalla Palestina. E nel maggio del 48 questo ritiro diventa concreto, operativo. E guardate, c'è proprio una coincidenza quasi aritmetica. Gli inglesi vanno via, gli ebrei proclamano lo Stato di Israele. Appena nato lo Stato di Israele, la Lega Araba porta il suo attacco militare. Dal maggio del 48 al gennaio del 49 una guerra che metterà subito in risalto le grandi doti militari di questo piccolo paese, accerchiato, che vive in una sorta di enclave nel mondo arabo, un mondo che gli è ostile complessivamente, e per necessità di sopravvivenza sviluppa al massimo una pratica di esercito popolare, grande competenza militare, certamente aiuti che arrivano da potenze occidentali, gli Stati Uniti in primo luogo, però in più di un'occasione, adesso vedremo, si trovano a combattere guerre rapide e violente con paesi arabi che Israele vince senza troppi problemi. E la conseguenza di un attacco che viene respinto e poi ribaltato, no? Vengono sconfitti gli attaccanti, certamente non lascia le cose come stavano. Ed ecco che al tentativo di cancellare, di respingere Israele, qualcuno addirittura sognava l'idea di cancellare questo Stato dalla faccia della terra, una volta sconfitti, quello che accade, una conseguenza inevitabile, è un ingrandimento dello Stato di Israele, che si allarga anche oltre quello che era il piano previsto dall'ONU. Ad esempio, Israele occupa Gerusalemme Ovest, la Transgiordania diventa Giordania e si tiene i territori occupati dalle sue truppe. In Transgiordania arrivano 1 milione di profughi palestinesi. Ecco che il nodo, l'intrigo palestinese adesso diventa realmente tale, anche grazie agli errori grossi, gravi, commessi dalla Gran Bretagna. Negli anni 50 le ambizioni di grande nazione araba non sono venute meno. È il nazionalismo arabo che risorge, si riaffaccia e trova la sua guida nell'Egitto. Dopo l'indipendenza, l'Egitto aveva dato corso ad una serie di esperienze politiche contrassegnate dalla corruzione dei governi filo-inglesi. A questa era subentrata una contestazione severa da parte dei fratelli musulmani e di quella borghesia progressista che voleva imprimere il suo segno sullo sviluppo del paese. E nel luglio del 52 era stato un primo colpo di stato militare. Due generali, Naguib e Nasser, si impadronirono del potere con un colpo di stato. La politica adottata da questi generali fu di tipo socialista, anche se quando parliamo di mondo arabo è un socialismo di tipo particolare, proprio declinato secondo esigenze ed anche esperienze culturali molto diverse. I provvedimenti adottati sono quelli comunque di tipo socialista in senso classico: la ridistribuzione delle terre, quindi a danni del grande latifondo, la nazionalizzazione delle principali attività economiche, l'avvio di una certa industrializzazione, poi un regolamento di conti. Naturalmente due capi probabilmente non poteva reggere una situazione con un comando bicefalo, problemi fra l'altro anche di ambizione, di rivalità, di gelosie reciproche. Nasser riuscì a prevalere su Naguib, che infatti a 2 anni dalla rivoluzione, nel 1854, fu messo agli arresti domiciliari, dove rimase fino al 72, quando venne liberato dal neopresidente egiziano Anwar al-Sadat, che durante le fasi del colpo di Stato, qualcuno lo definisce una rivoluzione, era un membro dell'organizzazione dei liberi ufficiali che si era opposta al re chiedendone le dimissioni perché un re fantoccio nelle mani degli inglesi, un re compromesso col governo inglese che non faceva gli interessi del popolo e viveva in condizioni di grande privilegio e di grande fasto a fronte di una popolazione che versava in condizioni di gravi difficoltà. Naguib era stato, diciamo, assoldato in virtù dell'enorme ascendente che aveva sulla popolazione egiziana e anche degli alti gradi dell'esercito, e infatti la sua presenza fra i cospiratori indusse la stragrande maggioranza degli ufficiali ad aderire e quindi supportare il colpo di Stato, ma probabilmente divergevano su quella che poteva essere la politica da adottare. Uno più militare, l'altro più politico come mentalità, beh, prevalse, anche se prevalse con la forza, Nasser, che si era posto l'obiettivo di guidare la lotta contro Israele e liberarsi da ogni condizionamento delle potenze occidentali. Lo scopo del golpe era esattamente quello di liberarsi dal controllo inglese. Adesso non si parlava più di controllo inglese, ma dei controlli, dei condizionamenti delle potenze occidentali. E Nasser governa il paese all'insegna dei valori del socialismo arabo. È un panarabista, esattamente all'interno di quel progetto di grande nazione araba, in nome della quale compie una rivoluzione di palazzo per portare avanti una industrializzazione e una nazionalizzazione delle più importanti attività produttive. Ed è il ruolo che assolverà qualche anno più in là. Un personaggio molto noto a noi e alle cronache, che si muove quasi su questa falsariga, seguendo quello che è considerato nel socialismo arabo un vero e proprio padre, una sorta di stella che indica la via da seguire. E mi sto riferendo a Muammar Gheddafi, che arriva al potere in Libia esattamente come Nasser, con un colpo di Stato ed esattamente con le stesse ambizioni di liberare il paese dal giogo coloniale e dalla prepotenza dei paesi occidentali che intendono sfruttare le ricchezze del paese a proprio uso e consumo. Il suo percorso, vedremo, seguirà una parabola simile a quella del padre del socialismo arabo, del panarabismo Nasser.